Ciao a tutti, un caro saluto a tutti i detenuti e a tutte le detenute, familiari e a chi ci ascolta. Siamo in onda sulle frequenze di Radio Città Fujiko, questa è Mezz'ora d'Aria. Oggi ci concentreremo sui ricorsi presentati dai detenuti italiani, tema di grande attualità visto gli ultimi esiti. Come dicevo, ricorsi presentati alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per la violazione da parte dell'Italia dell'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. L'articolo 3 ci dice che nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti. Sulla base di questo articolo, l'8 gennaio del 2013, la Corte di Strasburgo ha condannato lo Stato italiano a pagare 100.000 euro complessivi di risarcimento ai 7 detenuti perché esposti a trattamenti inumani, diretta conseguenza del sovraffollamento. Al momento dell'introduzione dei loro ricorsi, i ricorsi erano ristretti negli istituti penitenziari di Busto Arsizio e di Piacenza, dove scontavano la pena della reclusione. Per rendere l'idea di cosa si intende per sovraffollamento, possiamo presentarvi dei dati. Busto Arsizio, a fronte di una capienza regolamentare di 167 posti, si contano 435 detenuti. Le 26 celle presenti nel corpo centrale dell'istituto erano previste come singole di 9 metri quadrati e sono tutte a 3 posti. I bagni hanno solo acqua fredda. Il vitto è insufficiente. Pia 78 detenuti, ma ce ne sono 390. Le celle sono di 9 metri quadrati, compreso il bagno, con 3-4 persone per cella. Pareti scrostate, letti arrugginiti, luce ridotta, mancanza cronica di acqua calda. L'elenco di quelle che sono le disumane condizioni dei detenuti nella maggior parte delle carceri italiane potrebbe continuare, ma di volta in volta lo affronteremo. Ma andiamo con ordine. Oggi è con noi un avvocato che ci aiuterà a capire meglio la situazione legale nel suo insieme. Ciao Silvana, grazie per essere qua con noi.
Ciao Francesca.
Tanti sono i dubbi e le domande, quindi iniziamo. La prima domanda che ci dobbiamo porre è: perché siamo giunti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo per vedere tutelati appunto dei diritti che definiamo fondamentali? Non si poteva fare nulla in Italia?
Nel sistema della giustizia penale italiana esiste una procedura per difendersi nel caso si verifichino le situazioni che hai poc'anzi descritto. Più precisamente, ai sensi dell'articolo 35 della legge 354 del 75, la famosa legge sull'ordinamento penitenziario, i detenuti possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti al magistrato di sorveglianza, sino ad arrivare al capo dello Stato, se, nel luogo dove sono ristretti, non si rispettasse ad esempio l'articolo 6 della legge sempre sull'ordinamento penitenziario, che in teoria recita: i locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale, in modo da permettere il lavoro e la lettura. Fa uno strano effetto leggere la norma, sapendo ciò che in realtà succede dentro quelle mura. Infatti i detenuti ci hanno provato a seguire quella procedura che descrivevo prima, hanno presentato i reclami al magistrato di sorveglianza, che li ha anche accolti, facendo riferimento ai principi giurisprudenziali riguardanti la compatibilità tra le condizioni di detenzione e il rispetto dei diritti garantiti dall'articolo 3 della Convenzione. Il magistrato di sorveglianza ha concluso che i reclamanti erano esposti a trattamenti inumani per il fatto che dovevano condividere con altri due detenuti delle celle esigue ed erano oggetto di una discriminazione rispetto ad altri detenuti che condividevano lo stesso tipo di cella con una sola persona, violando espressamente l'articolo 3 dell'ordinamento penitenziario. Negli istituti penitenziari è assicurata ai detenuti e agli internati parità di condizioni di vita. Ma seguendo la storia di questo ricorso di cui parlavamo, il magistrato ha trasmesso poi i reclami del ricorrente e di altri detenuti alla direzione del carcere di Piacenza, al Ministero di Grazia e Giustizia, all'amministrazione penitenziaria competente, affinché ciascuno potesse adottare con urgenza le misure adeguate nell'ambito delle proprie rispettive competenze. Ma nulla concretamente è stato fatto. Così, a questo punto, i detenuti sono visti costretti a presentare questo ricorso, quale ultima possibilità di veder tutelati i propri diritti. Lo Stato italiano, prima della sentenza, ci ha anche provato a correre ai ripari, con un'ordinanza del 19 marzo 2010, intitolata «Disposizioni urgenti di protezione civile, dirette a fronteggiare la situazione di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale». Ma è stato l'ennesimo fumogeno, così è arrivata implacabile la sentenza della Corte, che non è una semplice condanna per ciò che è accaduto a questi detenuti, ma è un monito per ciò che sta accadendo e che non sta cambiando.
Quindi, come abbiamo detto, la Corte europea ha condannato lo Stato italiano a risarcire i 7 detenuti. Cosa significa questa condanna per l'Italia? Per i detenuti? Perché appunto viene definita una condanna pilota, una sentenza pilota?
Beh, la sentenza della Corte è quella che nel gergo, appunto, come dicevi, è definita pilota, è di tipo strutturale, che deve cioè fungere da direttiva. Questa sentenza lascia all'Italia una porta aperta per un anno, gli permette cioè di risolvere diversamente i casi simili a quelli portati innanzi alla Corte stessa. Si pensi che al momento sono stati sospesi, in attesa di questo famoso anno di grazia, 550 ricorsi. Questa sentenza ha un valore simbolico molto grave, perché denuncia un sistema inefficace a rimuovere questa costante violazione dei diritti umani, perché, come recita l'articolo 13 della stessa Convenzione, si ha diritto ad un ricorso effettivo anche quando la sua violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. L'Italia, secondo quanto prescrive la Corte, ha un anno per dotarsi di un ricorso interno che possa definirsi efficace e, per ritenersi tale, come già detto sia dalla Corte Costituzionale che dalla Corte di Cassazione, deve essere giurisdizionalizzato, cioè il detenuto deve avere la possibilità di adire un giudice, ci deve essere un giudice che definisca e sanzioni la violazione di un diritto, ma non solo, ci dice che oltre ad un risarcimento per ciò che si è subito, questa violazione non deve accadere di nuovo, cioè non deve ripetersi, deve essere risolta, rimossa. Ciò che è accaduto finora, compresa la sentenza della Corte, è stato un misero risarcimento, ma le condizioni dei detenuti non sono mutate, quindi checché se ne dica, un ricorso che non rimuove la violazione non è efficace, non ripristina lo stato di diritto.
Come ci hai appena detto, ci sono più di 500 ricorsi presentati alla Corte europea da parte dei detenuti. Eventualmente, parlando per assurdo, se tutti i detenuti che vivono in queste condizioni presentassero il ricorso, in caso di vittoria, cosa comporterebbe per lo Stato italiano?
Beh, considera che questo risarcimento è una specie di equa riparazione, perché in realtà è direttamente proporzionale con il tempo in cui si è perpetrata la violazione, cioè per quanto tempo il detenuto è stato sottoposto al trattamento inumano. Le spese, quindi il danno, la cifra, diciamo, non è proprio esigua, non è altissima, ma non è nemmeno esigua, quindi considera che su 550 ricorsi potremmo arrivare a superare i 10 milioni di euro.
Cosa ha fatto quindi lo Stato italiano in questi anni per l'emergenza del sovraffollamento e cosa potrà fare in seguito a questa condanna?
Lo Stato italiano, come dicevo prima, ha tentato e sta tentando di trovare una soluzione, a parte l'ordinanza che ho menzionato. La dichiarazione dello stato di emergenza è stato più volte prorogato nell'attesa che venissero costruiti nuovi istituti penitenziari. La Corte, d'altra parte, senza intervenire direttamente sul sistema della giustizia penale italiana, ha comunque indicato tutta una serie di misure che potrebbero essere prese in considerazione per evitare il persistere di questo problema, assolutamente incompatibile con i diritti sanciti dalla Convenzione. Sembra scontato dirlo, ma la Corte dice allo Stato italiano: se non puoi assicurare a ciascun detenuto condizioni detentive conformi alla Convenzione, bisogna ridurre il numero delle persone incarcerate, sia con misure da applicare prima del processo penale, ad esempio, valutare realmente l'opportunità dell'azione penale e volgere verso procedure eventualmente più semplici e più rapide, ricorrere molto meno alla custodia cautelare in carcere e a maggior uso delle alternative, riorientare la politica penale verso il sempre minor ricorso alla carcerazione, si pensi alle leggi Bossi-Fini, si pensi alla Fini-Giovanardi, che sono praticamente le prime responsabili del sovraffollamento. Depenalizzare alcuni delitti e riqualificarli, appunto, di modo che si possa evitare l'applicazione di pene privative della libertà. Oppure delle misure che seguono, diciamo, l'azione penale. Maggiore applicazione di misure punitive non privative della libertà stessa, ad esempio. Queste sono misure che però, in un certo senso, lo Stato italiano dovrebbe fare intervenendo dal punto di vista parlamentare, quindi con nuove leggi, con modifiche. Sarà possibile? Ci sono le condizioni nel nuovo Parlamento per farlo?
Ottima domanda, ma passando al concreto, cosa può fare un detenuto? Qual è la procedura da seguire per presentare un ricorso alla Corte europea?
Dici bene, Francesca, perché nonostante la sospensione della Corte, crediamo sia comunque giusto continuare a far presentare i ricorsi, in modo che sempre più stringente diventi la pressione sullo Stato italiano, affinché le mosse che vorrà intraprendere non siano solo funzionali ad una proroga della pena, letteralmente parlando, per i detenuti. Secondo l'articolo 34 della Convenzione, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea possono ricorrere alla Corte individualmente, qualora sostengano di essere stati vittima diretta di una o più violazioni da parte di uno o più Stati membri. Tutti i rapporti con la Corte Europea dei diritti dell'uomo avvengono in via epistolare e la procedura è totalmente gratuita, anche in caso di rigetto del ricorso. Le lingue ufficiali della procedura sono il francese e l'inglese, ma il ricorrente è autorizzato a far uso anche di un'altra lingua, ottenendo, senza alcuna ulteriore spesa, la traduzione degli scritti avversari. Al termine della procedura, la Corte può emettere una condanna a carico dello Stato che prevede un risarcimento. Le modalità poi di pagamento, insomma, sono abbastanza rapide in teoria.
Va bene, grazie Silvana per il tuo contributo. Se volete saperne di più sulla modalità per presentare ricorso, scriveteci all'indirizzo Via Giambologna 4, redazione Mezz'ora d'Aria, presso Radio Città Fujiko, 40138 Bologna. Oppure mandateci un'email a mezz'oradaria@autistici.org. Grazie Silvana per essere stata con noi.
Grazie a te Francesca.
Ed ora un po' di musica.